A questo punto non farei che dare la parola a si per 3 secondi. No, certo. Sia a Michele che al dottor Pistella per le loro ultimissime considerazioni.
Ma rapidissimamente, cloud in due versanti, non mescoliamolo. Cloud come mettere mano in modo sicuro alla custodia e alla gestione di dati, ci metto 1 minuto poi a spiegare bene cosa intendo, e cloud che in prospettiva io considero, non in prospettiva, che considero parallelamente come strumento per cambiamenti radicali nella pubblica amministrazione. Atto primo, noi non siamo in Italia nella situazione in cui il mondo della PA, lasciamo stare se è centrale o decentrata, conserva dati sensibili in sicurezza, col disaster recovery, tutti a posto. Guardate, non è così. Non è così. Cioè, sembrava che oggi l'entrata del cloud mette in discussione la sicurezza dei dati, come se partissimo da una situazione in cui tutto è a posto. Cioè, è un disastro. Avete mai girato i corridoi di una corte d'appello dove ci sono i fascicoli? Io ci ho messo 10 anni a divorziare perché è sparito 3 volte il fascicolo mio. Cioè, non mica capito. Non sto scherzando, guardate, è vero, eh.
Della
Cioè, no,
fregatura.
secondo me era la voce, vabbè, siamo cioè, non è che questo sia il paese della sicurezza. Io vedo nel cloud l'opportunità per metterci le mani e cominciare finalmente a sistemare. Perché soluzioni cloud, non del magliaro che troviamo per strada, ma di grandi vendors come questi, se ben dirette, se ben gestite, possono garantirci risparmio di dati, sicurezza, non romperci più l'anima a comprare gli antivirus, gli antispam, pagare persone che stanno lì. Guardate, ho applicato un po' quei mondi, quindi penso di sapere di cosa stiamo discutendo. Io vedo una seria politica di cloud, fuori poi dalle discussioni ideologiche, come una straordinaria opportunità per mettere finalmente in sicurezza e disponibili, perché io leggo molto il tema dell'open government al tema dell'avvento del cloud, le due cose. Cloud ibrido cos'è in fin dei conti se non la possibilità di mettere insieme dati, fra virgolette, pubblici disponibili, pubblici perché di origine pubblica e disponibili, e dati privati che nascono in una città intelligente dai famosi dialoghi di persone o di cose dei quali abbiamo parlato. In fin dei conti, il mashup di dati per dare valore, se non è in un cloud ibrido, dove sta, ad esempio? Tanto poi per stare nel merito di cosa intendiamo nelle diverse forme, cloud ibrido, cloud privato, eccetera, eccetera. Secondo, perché avere i dati in cloud, quindi avere a disposizione virtualizzazione, può veramente incentivare cambi importanti nei modi di lavorare all'interno della pubblica amministrazione. Io sono uno malato, nel senso che insisto tantissimo anche con i miei collaboratori, attorno al tema della loro possibilità di lavorare anche in modo molto diverso. Cioè, la seconda grande rivoluzione alla quale stiamo assistendo, assieme al cloud, è il tema della connettività in movimento. Un intervento che è stato fatto prima, non è che uno è connesso in movimento quando è fuori dall'ufficio, poi quando arriva in ufficio entra nell'Ottocento, perché non funziona così. E quando ormai alcune grandi e importanti imprese cominciano a dire il tablet privato è assimilabile al tablet pubblico, perché sono gli stessi identici applicativi, perché quello che tu fai a casa bene, devi farmelo bene anche all'interno del mio stesso posto di lavoro. È un'eresia dirlo in una pubblica amministrazione. Cioè, c'è una professionalità da dilettanti, con la quale spesso ho lavorato in un certo periodo della mia vita, che va assolutamente sfruttata. Cioè, non è che a casa tu lavori bene, fai le mail, prenoti i viaggi online, poi mi arrivi in ufficio carta. No, no, no. Guardate, non esistono due mondi dissociati gli uni dagli altri. Perché io ritengo che il cloud possa dare questa straordinaria opportunità a tutti. Per questo ci sto calcando, insistendo e insistendo tantissimo. Ultima osservazione. Il tema del mio. Il tema, il dato è mio. Non è semplicemente del pubblico, io lavoro cloud, piccola media impresa. E in piccola media impresa tu consideri il tuo maggior competitor il numero anagrafico a fianco del tuo, non il cinese, il numero anagrafico, quindi dato è mio e guai a chi tocca il mio dato. Ma quando tu cominci a spiegargli i benefici in termini economici del passare a soluzioni cloud, un po' alla volta, quelle muraglie con le quali dobbiamo fare i conti e poi cominciano seriamente a cadere, perché conti alla mano, tu gli fai capire i risparmi, l'efficienza, la possibilità di avere strumenti nuovi che con il modo attuale di gestire loro assolutamente non hanno. Ma si possono anche aumentare le scale. Cioè, come tu offri cloud a un insieme di pubblici piccoli comuni, tu puoi offrire cloud a un distretto produttivo. È lo stesso identico meccanismo. L'ottimizzazione di economia di scala è assolutamente la stessa. Cioè non c'è il PA per la pubblica, no, c'è l'uso del cloud in modo ottimale, in modo efficiente. Così la vedo io. Poi va spiegato, gli vanno fatti i conti, poi c'è tutto. La tasca alla fine conta molto in questi ragionamenti e deve valere anche per la PA, naturalmente.
Grazie.
Non so se riuscirò ad essere pari al compito, temo di no. Tanto per mettere da che parte sto, la trasformazione da CNIPA a DigitPA si legge nella nuova missione di cui ho il copyright: creare valore per cittadini e imprese attraverso una PA che funziona usando ICT. Il precedente claim era: conteniamo, razionalizziamo la spesa pubblica nel settore IT. Capite il cambiamento? Quindi non credo di dover spiegare qual è il mio disegno. Un paio di battute sul tema e poi prendo la grande provocazione che mi fa molto piacere tentare di affrontare su siamo stati troppo delicati. Francamente rifuggo da tassonomie sistema open, sistema proprietary. Vi potrei attediare su questo argomento e dimostrare, direi per motivi termodinamici, che in un libero mercato i due sistemi tendono a convergere. Non vi tedio, se qualcuno si vuole divertire, offerta di pranzo per discutere di queste cose con grande piacere. Propongo una tassonomia alternativa: sistemi in grado di dialogare e sistemi in difficoltà per dialogare. Questa mi sembra sia una gerarchia significativa. Se voglio andare su cloud, i primi mi piacciono e gli altri non mi piacciono. E comunque, siccome devo vivere con la realtà, ci sono tanti strumenti, è stato citato qualcuno, ma per analogia introduco cose a voi ben note, cioè la porta di dominio vista da un punto di vista connettività, cos'è? È un'interfaccia nella quale mi maneggio le esigenze per far sì che un oggetto non particolarmente amenable, predisposto per dialogare, almeno a un livello che non è il 100%, diventa dialogante. E smettiamola col perseguire progettazioni al 100% di funzionalità, perché questa è cattiva ingegneria. La buona ingegneria è capire che in molti casi 85 va benissimo e che mi può portare a 100 mi fa perdere tempo e denaro. E questo vale anche per la portabilità, interoperabilità. Ma quante volte capita che mi serve il livello 98, gli ISO-OSI? Calma. Quindi in questo quadro cerchiamo di capire, niente guerre di religione, e vediamo di cucire i pezzi. Seconda considerazione, guardate, il punto chiave, chiedo scusa se mi ripeto, è: sto comprando prestazioni in termini di risorse che mi vengono messe a disposizione e che io intendo impiegare, o sto comprando risultati? Facciamo confusione se non siamo molto netti su questo punto. La debolezza di molti contratti è che alla fine della fiera piace a molti che ancora si freggiano del titolo capo CED, e vi basti questo a capire che vuol dire il salto culturale rispetto al cloud knowledge management. Gli piace tanto comprare, le chiamavano ore o giorni lavoro sistemista analista, è stato fatto un make up, si chiamano punti funzione, poi uno guarda la tabella ed è la stessa cosa. Ma siamo nella categoria acquisto di prestazioni, per chi si vuol divertire, locatio operis, locatio operarum, andiamo al codice dell'impero romano. No, il salto di qualità è quello di comprare risultati. Se non ci fossero altri motivi, il mio applauso al cloud come approccio va rispetto alla circostanza che mi nasconde, tra virgolette, nel senso che mi sgrava dal problema delle risorse e mi fa focalizzare sui risultati. Si potrebbe dire molto e certamente voi ne sapete più di me, però non voglio abusare della pazienza ed eludere la domanda. Data la complessità del tema, vado un po' per titoli e chiedo scusa. Innanzitutto, questo è il secondo governo, guarda caso due diverse maggioranze, che tiene insieme funzione pubblica e innovazione tecnologica. Questo va capito, è decisivo. I tempi in cui questi oggetti erano separati hanno portato a risultati molto, molto modesti, perché non si è capito che ogni cambiamento non è soltanto tecnologico e non è nemmeno solo ICT, figuriamoci, ancora meno. È di approccio, di mentalità, di processi, di organizzazione. Allora, se mi consentite un po' un'astrazione rispetto al tema di oggi, ma visto che poi emergono le difficoltà vere, quindi bisogna farlo, io vi cito quattro leggi che secondo molti non si capisce che c'entrano, invece secondo me sono decisivi. La prima è quella apparentemente più lontana dal nostro settore, ed è la legge di contabilità di Stato, modificata per introdurre il full cost. Perché se non c'è il concetto di full cost, tutte le cose di cui abbiamo parlato, i confronti, le comparazioni, le convenienze, l'economia, non stanno in piedi. Bene, è un dato normativo, il che porta anche alla governance, perché uno dei problemi è che, signori, nelle pubbliche amministrazioni grosse, ahimè, si confrontano tre anime, ciascuna delle quali è molteplice. Il capo dell'informatica, che per fare il cattivo chiama il capo del CED, così capite qual è la sua cultura, il quale alla fin fine ha un campo dove è re, compro i punti funzione e sviluppo software per uso interno. Non è re nel presto il servizio, perché immaginando che si tratti di un ente previdenziale, c'è il capo del servizio pensioni, c'è il sottocapo del servizio riscatti, ciascuno dei quali ha in molte strutture più potere del capo del CED, e chiedo scusa ancora per il meccanismo. Poi c'è una terza figura, in realtà sono direzioni potentissime, approvvigionamenti, amministrazioni, e le gare le fanno loro. In questa logica è molto difficile trovare, soprattutto in mancanza del full cost, una qualunque governance. Il resto sono belle parole. Il punto di partenza è il full cost. Vi potrei dire molto di più sulla contabilità di Stato, leggetevela anche se fate un altro mestiere, perché il paese sta cambiando con questa riforma. La seconda è ancora più lontana ed è il federalismo fiscale e dintorni. Perché il federalismo fiscale, capito da me, di mestiere faccio il professore di ingegneria gestionale, quindi insomma, ma visto da qualunque persona che abbia esperienza concreta, significa costi standard, è quello che ci sta intorno per la comparazione, il che significa full cost standard, il che significa full cost unitario, comparato. E se non c'è una contabilità di Stato che ti rappresenta su più esercizi, attraverso gli ammortamenti, bla bla bla, questo tipo di meccanismi, i confronti sono confronti fatti dal capo dell'ufficio gare, che non sa di che parla perché mette insieme attività di spese di investimento che danno ritorni differiti con spese di manutenzione. E infatti molti contratti di informatica, manutenzione evolutiva, manutenzione radicale, tutti i nomi inventati di questo mondo per spesarla sui costi di funzionamento invece che sui costi di investimento, e non ci si capisce rigorosamente nulla. Questi due ostacoli in qualche modo sono stati fortemente erosi, nel senso che i bilanci dovranno ora essere rappresentati in un altro modo. Altra legge decisiva è, risposta a delicatezza, si chiama legge Brunetta, riforma del pubblico impiego, dove nascono alcuni concetti che stanno nella categoria bastone e carota. Il concetto bastone è che se non fai alcune cose, poi vedremo quali dell'informatica, non sei eleggibile per la parte variabile della retribuzione. Se non fai alcune cose, viene nominato un commissario ad acta, il quale ha il potere sostitutivo per colmare la tua inadempienza, non è molto delicato. Il reparto carota è il dividendo dell'efficienza, non so se conoscete questa espressione, comparati i costi fissi fra due esercizi e bollinati dalla ragioneria generale dello Stato, si calcola il beneficio, ma se non c'è il full cost non ci potevi nemmeno provare, ovviamente, potevi solo punire quei cattivi dell'ICT che facevano spendere per via dell'investimento. I risparmi poi tanto dovevano essere a carico del bilancio del personale, ma è a parte, lo paga il tesoro, oppure sulla logistica, ma è un altro direttore, quindi capite che proprio la governance senza questa precedente riforma che introduce concetti di gestione aziendale nella PA proprio non era concettualizzabile, al di là delle belle parole. Bene, il 30% del risparmio certificato viene distribuito ai dirigenti che lo hanno conseguito. Per cui oltre ai problemi delle regole di ripartizione c'è il problema di alimentazione del serbatoio a cui si attinge per la parte variabile della retribuzione. Credo che sia una questione non delicata ma abbastanza incisiva.
Certo, appunto per quello quando entriamo nel cloud.
Ecco, ma bisogna, io credo che questo sia un punto di potenziale chiarimento, necessità di chiarimento fra noi, affrontare l'argomento avendo sgombrato il campo da ostacoli non minori che ne rendevano quasi impercorribile la dinamica. Ultimo passaggio, una nuova versione del codice dell'amministrazione digitale. I cambiamenti sono tantissimi, non vi affliggo, insisto sulle cose fondamentali. Uno, i tempi sono certi. Le sanzioni sono esattamente quelle di cui dicevo precedentemente, perché la 150, la riforma Brunetta, che introduce bastone e carota, chiaramente dice tutto quello che sta nel CAD fa parte dell'elenco delle verifiche che faremo per vedere se usare il bastone o la carota. Prima non c'era. E soprattutto è stato rimosso un paragrafo micidiale che ha reso inattivo il precedente CAD, elegantissimo, apprezzato in tutti i contesti internazionali, non ha prodotto nulla per questo benedetto paragrafo che diceva lo farai solo nella misura in cui c'hai i soldi per farlo. Bene, questo paragrafo è caduto ed ora ci sono scadenze certe a 3, 6, 9, 12 mesi per fare una serie nel frattempo di regolamenti applicativi, perché un altro difetto della legislazione italiana è che fatta la legge non serve a niente fino a che non hai fatti i regolamenti. Finora la scadenza di 3 mesi l'abbiamo mantenuta, il CAD è entrato in vigore il 25 di gennaio e il 25 di maggio è uscito il regolamento, di aprile è uscito il regolamento. Beh, adesso stiamo lottando perché al 25 di luglio, 6 mesi, escano gli altri regolamenti corrispondenti, la fine della fiera sono 12 mesi e questa cosa va fatta così. Paradossalmente la circostanza che siamo in scarsità di risorse aiuta per transizioni di questo tipo. Non solo, ma come avrete notato, il budget ICT è escluso dai tagli orizzontali, che mi sembra sia una fase di questo tipo un segnale molto significativo. E quindi, in qualche modo, il quadro per muoversi in una direzione di discontinuità rispetto al passato mi sembra che cominci ad essere leggibile. Quali sono i problemi? Una situazione abbastanza schizofrenica nella fase di aggiudicazione delle commesse da parte dei grossi acquirenti, i grandi ministeri e i grandi enti pubblici. Perché non vengono usati strumenti innovativi introdotti nel nuovo codice degli appalti da ormai un paio d'anni, che sono l'accordo quadro, abbiamo fatto un primo esercizio con Consip e sta andando abbastanza bene, brutalmente è molto parente del vecchio albo fornitori, perché in qualche modo separa la fase in cui si selezionano fornitori adeguati da quella in cui essi vengono messi in competizione tecnico-economica, tecnico sottolineato 3 volte, ma ormai riqualificati rispetto all'effettiva convenzione operativa che costituisce una sorta di ordine d'acquisto all'interno di questi interlocutori in maniera comparativa. Ma c'è anche il meccanismo del project financing e non sono stati così numerosi gli imprenditori che hanno proposto, assumendosi quote di rischio, interventi che peraltro sarebbero largamente remunerativi su soluzioni di questo tipo. Ne abbiamo parlato a lungo in occasione proprio della PA, del forum PA in un incontro informale. E il terzo meccanismo è nella categoria di negoziazione comparativa, un altro strumento che non è stato applicato, non è studiato, ma in qualche modo, se volete, è parente dell'appalto concorso, che conosciamo bene nei sistemi di lavori, per esempio civili, in cui viene discusso con il fornitore qual è il risultato atteso e quali sono le soluzioni per conseguirlo, e non semplicemente una banale commessa. La tragedia della banale commessa è che questa misura delle risorse in ingresso, pure di analista senior, non senior e così via, ovvero punti funzione, alla fine diventa, piaccia o non piaccia, un meccanismo di gara al massimo ribasso sul prezzo unitario, che porta a prezzi impercorribili e che porta a situazioni tragiche, per cui se non si vuole che venga a metà percorso chiuso tutto, si deve fare un'operazione che non oso definire, per cui una lettura flessibile dei volumi fa sì che le follie del prezzo danno luogo ad un ricavo che non sia anch'esso folle. Ma si può andare avanti così? Allora, questi sono i meccanismi su cui bisogna lavorare, che sono del tipo, io vorrei cortesemente che tu mi dessi un risultato inteso in termini di prestazioni attese, te lo vorrei pagare, e così si fa anche innovazione. Io leggo qui The Innovation Group. Ecco, allora, ma se io ti sto usando come appaltatore di manodopera, ma come mi contribuisci all'innovazione? Come valuto la tua qualità? Faccio l'esame di ingegneria informatica ai tuoi dipendenti? Non mi sembra particolarmente proficuo. Non solo, ma ti obbligo a, li chiamo proprio come li chiamavano i geometri, chi parlava dei geometri che mi piaceva tanto? Non so se eri tu. Ecco, computo metrico estimativo delle risorse necessarie, e allora tu devi far vedere per forza che è un lavoro enorme, che ci vuole un sacco di operai, un sacco di manuali, un sacco di pittura. E se invece dico, guarda, scusa, ma al metro quadro la palazzina quanto viene? Non sto nel computo metrico estimativo, sono affari tuoi. In questo modo chi ha la soluzione più efficiente, che magari ha fornito a qualcun altro e me la ammortizza, questo è il vero riuso fatto dal mercato, mi farà un prezzo più basso, e anzi addirittura, se vuole vincere il mercato, a me che faccio high tech public procurement, spero in prospettiva, mi fa un prezzo basso e poi si ammortizzerà perché riuserà quel componente nella successiva fornitura ripetitiva. È quindi una vera e propria rivoluzione. La buona notizia è che non c'è più la scusa che il quadro normativo non lo consente. No, non è vero, adesso il quadro normativo c'è tutto, il codice dell'appalto è stato integrato, la legge sul pubblico impiego, la contabilità di Stato, il federalismo fiscale, il CAD, c'è tutto. Però c'è una stagione nella quale bisogna avere il coraggio di abbandonare barriere che sono state messe dal sistema produttivo a carattere difensivo. Sono stato, credo, molto esplicito nel evitare la sintonia superficiale con logiche di sistemi aperti, niente proprietari, non sta in piedi, non difendo questa tesi, però simmetricamente con questa mia posizione vorrei anche che fossero fatti dei passi in avanti, e alcuni sono stati fatti, per evitare architetture contrattuali e meccanismi in qualche modo di difesa di posizioni preesistenti, che costituisce il contrafforte di questa struttura che in qualche modo diabolicamente si tiene in piedi, che è una struttura drammaticamente incessata. Io mi permetto, visto la presenza a questo tavolo, di chiedere esplicitamente, soprattutto ai soggetti che fanno parte di società di livello internazionale, di adottare sul mercato italiano il tipo di logiche con le quali quotidianamente si confrontano sugli altri mercati. Perché qualcuno deve pur cominciare. Io credo che la pubblica amministrazione, per quel poco che, dato il contesto, sono riuscito a esporre, possa essere accreditata, se non altro, della volontà di voler lavorare per un cambiamento. Se siamo in distonia temporale, per cui il mondo dell'offerta ci ha provato 3 anni fa, adesso sta in difficoltà, non ci può provare più a cambiare. Il mondo della PA adesso riesce, perché ha un quadro normativo, prova a cambiare, ma si trova in qualche modo isolata, non facciamo sinergia, entriamo in difficoltà. Da questo punto di vista, il cloud, ammesso anche che mi sembrasse una scempiaggine, e non è affatto la mia opinione, io sosterrei con grande convinzione che è la cosa migliore al mondo, perché può rappresentare dal punto di vista tecnologico un momento di rottura che consente alle due parti di rompere una guerra di posizione che ha portato a situazioni di ingestibile dimensione della spesa, che voi conoscete, ma che io vi ricordo: 1.600 circa milioni di euro PA centrale all'anno, circa altrettanto regioni ed enti locali. Ma se ci si mette la salute ed una serie di cose non convenzionalmente inserite in ICT in senso stretto, un altro 1,5, che per 3 volte ho citato, per un totale di 4,5, altri stimano 5 miliardi di euro. Con questa massa di commesse, anche una modesta percentuale che venga utilizzata per interventi a carattere innovativo, innovativo nelle tecnologie, innovativo negli approcci, potrebbe rappresentare un volano di spinta, ripeto, nella categoria High Tech Public Procurement, che potrebbe dare sostanza alle aspettative che il sistema, credo, potrebbe anche ragionevolmente nutrire. Aggiungo che le attuali necessità di integrazione all'interno del sistema paese, tra qualche anno, nemmeno tanti, in alcuni casi già adesso, si pongono quantomeno a livello comunitario. Faccio un esempio di cui mi sono occupato recentemente perché sono fresco di analisi. C'è un drammatico problema della direttiva comunitaria della circostanza che sono diventate digitali anch'esse le credenziali necessarie per l'autorizzazione all'attracco nei porti del naviglio. Bene, ci sono due direttive che attendono di essere applicate e le navi italiane, se vogliono attraccare a Hong Kong, bisogna che si organizzano perché funziona come funziona l'home banking anche da quel punto di vista. E di circostanze di questo tipo, cioè di progetti a carattere internazionale, di ampio respiro, sfidanti, che per loro natura non possono che domandare soluzioni aggregate e distribuite sull'orbe terracqueo, ce ne sono 4, 5, che potrebbero essere identificate e potrebbero essere destinate, per esempio, il rimanente 70% del dividendo dell'efficienza a finanziare progetti di questo tipo. Mi permetto di fare una piccola critica al mondo delle imprese. Non c'è stato un cane che si è mosso a sostegno dell'azione per la riforma del CAD dal mondo industriale. Non c'è stato un riconoscimento per la battaglia fatta per mettere bastoni e carota nel dipendente pubblico. E per dirla tutta, perché mi avete in qualche modo colpito, diciamo, da un punto di vista proprio di motivazione, vedo un terreno fertile, quindi parlo in un modo come forse la mia funzione suggerirebbe di non fare, ma sarebbe un errore se io facessi il formale. Abbiamo fatto tutto da soli una battaglia che forse conoscete sui certificati medici online. Lo fanno, non c'è bisogno di andare a cercare chissà che cosa. Tutti i medici italiani, l'attestazione di malattia del dipendente, sia pubblico che privato, una battaglia durata 6 mesi, la fanno online. Bene, i certificati medici erano censiti a livello informatico in 10 milioni l'anno. Perché? Perché era tutto cartaceo, una raffica di raccomandate, e poi qualcuno all'INPS digitalizzava alcune parti del certificato e li metteva in un sistema informativo. Sarà stato cattivo l'INPS ad avere questo sistema informativo di cui si è liberato, ma nessuno gli ha detto, dice, senti, ma perché non facciamo un qualche cosa di diverso? E qualcuno ha percepito congrue commesse per questo tipo di operazioni. Quindi parliamoci con grande franchezza. Ma nessuno del mondo delle imprese ha riconosciuto la circostanza che si faceva grande trasparenza, e per convincere che conveniva al sistema industriale andare a leggere sul monitor la copia del certificato del dipendente, ci stiamo ancora lavorando, perché sia nella grande impresa, sia nella grande confederazione Confindustria, tanto per parlare con franchezza, sia nel nuovo sistema Rete Italia, che comprende Confcommercio, Confartigianato e quant'altro, resistenze sono state abbastanza significative. Bene, i certificati di malattia digitalizzati, a fronte dei 10 milioni portati a questa presunta digitalizzazione parziale, tardiva e incompleta, sono passati da 10 milioni a 20 milioni. E dentro c'è anche il meccanismo del rimborso alle imprese della giornata non lavorata e della compensazione con i contributi previdenziali. Quindi, se qualcuno pensa che questa questione di cui abbiamo parlato oggi è una questione di tecnologie, ha letto metà del libro che deve leggere per affrontare queste soluzioni. Credo che il fatto positivo è che siamo tutti convinti, spero, che invece il libro va letto integralmente, e la parte che stava più indietro sta, diciamo, nel lavoro di questi ultimi anni, un pochino più avanti di quanto non l'avessimo trovata all'inizio di questo esercizio, che ha sacche di resistenza molto significative. Quindi delicatezza no, presunzione che sia tutto facile nemmeno, battaglia in corso, richiesta di supporto per quelle parti che fossero condivise.
Grazie a entrambi, grazie ai panelisti, grazie da parte sua per lo sforzo di entrare in una maniera non formale all'interno di una tematica che è molto complessa, evidentemente, perché questo gioco di come si innescano i processi di innovazione, dove appunto devi rompere, ma devi stare attento a non spezzare il sistema. E c'è un grosso lavoro, un lavoro che certamente ha una dimensione psicologica, ma che ha una dimensione alla fine dei conti di predisporre tutti gli elementi perché la governance possa funzionare. Io credo che le siamo grati per questo, per aver condiviso con noi, no, tutti i pilastri che servono per azionare un sistema che funzioni. A questo punto però serve, come dire, come una volontà demiurgica di far passare tutta una serie di innovazioni che stanno funzionando nel paese, che vediamo che stanno in inglese popping up dal basso, no? Esatto, no? Qui c'è questo fiume carsico da cui vengono fuori tutte queste cose che vediamo che stanno funzionando, e c'è la possibilità di fargli fare il sistema e con dei vantaggi enormi non solo per la pubblica amministrazione, ma per il sistema paese.
Le lancio una sfida. La prossima battaglia è l'attuazione di una norma nel CAD che riguarda il diritto di cittadini e imprese di non riprodurre documentazione già sottoposta. Allora mi si può dire: scoperta dell'America, stava nel 241. Sì, ma non c'era scritto come funzionava. Sta nel CAD, sì, ma c'era quella frase maledetta di cui vi ho detto. Ora quella frase non c'è più e il ministro Brunetta ha chiesto ai massimi livelli di Confindustria di fare una battaglia perché almeno dal punto di vista dell'impresa questo sia condiviso. E il passaggio a cui correre, e sarà un enorme aiuto per il cloud, è il concetto di fascicolo dell'impresa. Una distinzione fra il luogo di custodia del documento e la presenza in vari fascicoli dei puntatori al luogo dove sta il documento. L'accenno fatto prima sulle anagrafi andrebbe ripreso, ma la soluzione ancora una volta è questa, e se non viene presentata così e dentro a ciascuna fornitura viene offerta la costruzione della banca dati, alla fine poi la vince il garante che dice: ma io non voglio una banca dati centralizzata, e quindi la soluzione banale del dire fate una sola banca dati va allo scontro col garante e non si conclude nulla. E allora il cloud è un modo buono se fa sì che attraverso i puntatori, indipendentemente da dove sono fisicamente costituiti, essi sono fruibili. E quindi questa distinzione logica, ma purtroppo poco perseguita nei contratti, di distinzione fra la reperibilità e la detenzione, potrebbe ridurre i costi e liberarci di una serie di obiezioni di carattere sociologico-culturale. Quindi è una sfida, state con noi su questo tipo di operazione.
Io ci metterei sopra un carico, nel senso che questa sfida qui però funziona, cioè questa giustissima cosa, con concreta finalità, va concretizzata da una deadline. C'è una deadline all'interno di questa cosa?
Quando è? È un anno dall'entrata in vigore del CAD, quindi okay. Il 25 gennaio 2012.
E cosa succede se non funziona?
Commissario ad acta.
Ok, bene. Quindi a questo punto di vista credo che l'industria sia molto supportiva, francamente.
Però con soluzioni che sì. Non mi portino al prossimo convegno un altro braccio di ferro open, non open. Sono vecchie categorie, liberiamocene, abbiamo gli strumenti tecnologici per creare un patchwork anche di parti diverse, eterogenee.
Certo. Grazie a tutto, al nostro, come dire, interessatissimo, certamente esausto auditorio, che molto qualificato, darwinianamente hanno resistito i più, come dire, motivati e probabilmente adattabili. E grazie a tutti voi, credo che ci avevamo proposti questa mattina di darvi del valore, io penso che ci siamo almeno parzialmente riusciti. Grazie a tutti.